Stasera c'è Udinese-Napoli, cari amici, cosa vi aspettate? Che formazione, soprattutto la Conference League, un'opportunità o un fastidio per il Napoli? Parliamone.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, lunga giornata di sport perché si parte, si è già partiti con Forza Napoli sempre, con Gianluca Gefuni che saluto, e si arriverà sino a stasera tardi, sino a mezzanotte con lo speciale Marte Sport Live su Udinese Napoli, Napoli che ovviamente è a Udine già da ieri senza i vari infortunati, Kvaratskhelia, Raspadori e Zielinski in particolare, non ci sono neanche Gollini e Dendoncker, quest'ultimo incredibilmente risentimento muscolare in allenamento, può capitare, sia chiaro, però insomma non gioca mai 21 minuti e si è anche infortunato. Stagione davvero da dimenticare. Napoli che è tornato nell'hotel di Udine dove ha vinto l'anno scorso lo scudetto, ricordiamo tutti, due giorni fa, l'hotel di Moret, dove c'è anche un quadro con tutte le firme degli azzurri. Il Napoli lo ha vinto qui il campionato 22-23 con le firme dei calciatori, quindi un omaggio che il Napoli ha ritrovato in questo ritiro in hotel a Udine, che ricorda appunto quello che è accaduto. Chissà che non ci siano motivazioni o che anche il film visto dagli azzurri giovedì abbia toccato le corde giuste, perché la domanda che vi ho fatto nella intro la ripeto: chiaro che il Napoli deve provare a vincere a Udine, anche perché la Conference League resta un'opportunità o è secondo voi un fastidio? È un tema che abbiamo trattato altre volte, ma adesso siamo al dunque. Il Napoli deve vincere davvero questa sera per provare ad andare almeno in Conference, che resta secondo me un obiettivo certamente non entusiasmante ma da centrare, e non un fastidio. So che la pensa come me Francesco Modugno. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Così?
È un boccone eventualmente da mandar giù.
Beh certo, ma meglio il boccone da mandar giù o neanche il boccone da mandar giù? Cioè che non c'è proprio la Conference.
A pancia vuota si sta male.
Ah, si sta male.
E non si dorme la notte.
Io te lo sappiamo qualcosa, diciamo.
sicuramente. Ogni tanto si alza dal letto.
Esatto, a caccia di cracker, diciamo, di olive, qualsiasi cosa.
È chiaro, pur di metafora, che non è l'obiettivo che motiva, che stimola, che sai, avevi messo in conto, soprattutto perché le promesse e le premesse, una squadra che ancora adesso va in giro con lo scudetto sul petto, erano e dovevano essere differenti, però siamo questi qui. La storia di questo campionato ha detto che siamo questi qui, e quindi fare risultato significherebbe eventualmente prendersi la Conference, significherebbe evitare l'onta barra scomodità di una Coppa Italia giocata addirittura sin dai preliminari nei primissimi di agosto. Significherebbe restituire un qualcosa anche un po' a tutti, società, ambiente, a se stessi, in una stagione evidentemente disgraziata.
Francesco, come ci arriva il Napoli? Perché dopo questa buona prestazione, ma con pareggio con la Roma, il Napoli non vince da un mese quasi, no? Col Monza, l'ultima partita vinta in trasferta proprio. Non ci sono Kvaratskhelia, abbiamo detto, Raspadori e Zielinski. Gioca chi poi, tra l'altro? Faccio due domande in una. Come ci arriva e anche chi gioca poi insieme ad Osimhen?
Che neanche sta benissimo, tra l'altro.
Anche Osimhen, sì, perché ha fatto un po' di personalizzato in settimana, è vero.
Neanche Osimhen sta benissimo.
Né Politano, nessuno sta bene in pratica. Attacco a parte Simeone, forse.
Anche ieri a Castelvolturno, prima della rifinitura, sai, il calzone quasi un po' faceva la conta, li guardava per capire su chi potesse contare. Insomma, Victor ci sarà, non pare ci siano dubbi, anzi, poi tra l'altro con l'Udinese ha una striscia aperta lunga, fa gol da 5 partite di fila, fu anche il scudetto di a Udine l'anno scorso evidentemente, quindi Osimhen c'è, però non ci si arriva bene. È stata una settimana lunga, pesante, anche le tensioni, lo stress che ha determinato la storia del film, ci andiamo, non ci andiamo, insomma è un momento nel quale un po' tutto incide. Arrivi a fine stagione, gli obiettivi te li devi te li devi andare a così a cercare, a far piacere, e poi c'è il mercato, c'è il futuro, c'è la stanchezza delle gambe, della testa. Secondo me il Napoli non ci arriva benissimo. Non ci arriva benissimo.
Chiaramente. Chi gioca secondo te alla fine? Politano, Osimhen, Lindstrom oppure Ngonghe? Cioè alla fine chi la spunterà? Ovvero chiaramente no, tra alcuni ore lo sapremo, però al momento com'è la situazione?
Politano ieri si è allenato. Allenato e penso possa farcela, possa giocare lui. Osimhen e mi sa che tocchi all'Lindstrom stavolta. Mi sa che tocchi all'Lindstrom stavolta.
Non Ngonghe, che ha fatto buoni 15-20 minuti con la Roma, per la verità, però dici tu.
Sul buoni non so quanta diciamo uniformità di giudizio.
Non sei convinto? Vabbè, ha fatto quella buona azione dando la palla, no?
No, ma conto poco io. Conto poco.
Ah, ecco, non è piaciuto poco. Moltissimo.
No. Allora, se è stata considerata una buona partita, gioca stasera.
Okay.
Se non dovesse giocare, magari non tutti hanno colto dei segnali.
Maria Francesca, questo è davvero un colpo di tacco hai fatto, sei riuscito a dirlo in modo elegantissimo, diciamo, questa cosa, va bene. Invece sulla Conference siamo già espressi, e te assolutamente il Napoli deve provare ad andare in Conference League, ma la domanda che ti faccio, sentendo da cronista di razza quale sei, ma anche per frequentazione specifica, no, di Castelvolturno, seppur dall'esterno, ricordiamo, nessuno di noi purtroppo riesce a vedere allenamenti del Napoli da secoli, se non quelle rarissime volte in ritiro estivo o appunto al Maradona qualche mese fa, diversi mesi fa. Ti chiedo, ci credono? Cioè vogliono andare in Conference League? C'è la voglia, l'ambizione di almeno evitare, anche come dicevi tu, la Coppa Italia il 10 agosto o quello che sarà, quindi arrivare tra i primi otto?
Io rischio di ripetermi. Io nell'anno ho sempre raccontato di una squadra, la vorrei ma non riesco. Io penso che mai si potesse,
sai, perché io mi configuro questa situazione mentale, una situazione purtroppo di fine stagione, di fallimento stagionale. Il Napoli gioca un'ottima partita con la Roma, a parte errori difensivi evidentemente, in cui meritava di vincere, riceve in cassa il no al ritiro ovviamente, soprattutto i complimenti di De Laurentiis, che hanno fatto piacere anche a Meret e a tutti, come ha detto Meret proprio a Sky, a te. Però non vorrei che il Napoli poi si siede, abbiamo fatto, andiamo avanti, vediamo di finire presto questa stagione.
Quello ce lo racconterà il campo.
Infatti, no, il timore è questo, non è che è la mia certezza.
Io ripeto, io nelle intenzioni, nella voglia, nell'idea di provare a riproporsi ai livelli anche quelli della passata stagione. Io per tutta la stagione, per tutto quest'annata, nell'approccio ho sempre colto la voglia feroce di fare Napoli. La verità è che poi in campo più o meno sistematicamente queste aspettative sono state disattese.
Sì, abbastanza, sì.
Perché sai, c'è una parte oscura di ciascuno di noi sulla quale poi si fa fatica ad intervenire. Quando diciamo che questa è una stagione disgraziata che è stata determinata da tanti fattori, a tutti quanti noi capita che ti incontri il tifoso per strada e dici: ma perché? E non c'è un motivo. Ce ne fosse stato uno di motivi, la proprietà sarebbe intervenuta, la proprietà, i dirigenti, l'allenatore sarebbe intervenuto alla radice, l'avrebbe stirpato e dice: ok, quel problema non ce l'abbiamo più. Ma quando è una stagione così, vuol dire che si mettono insieme tante piccole cose che diventano poi una grande cosa.
La famosa valanga che deriva da un pugno di neve, speriamo che questa valanga si sia fermata, invece forse non è ancora arrivata a valle. Chissà, intanto nel salutarti Francesco, il tuo borsino personale sugli allenatori, lo diciamo ogni tanto insieme, Sky parla di testa a testa Pioli italiano, in questo momento chi è più avanti dei due?
Io penso che Sky tenga ancora dentro anche Gasperini.
Anche Gasperini, certo, sì, con anche, Conte un po' anche, sullo sfondo, diciamo.
Anche
no?
Gasperini, Conte un po' sullo sfondo dopo valutazioni ampie, globali, lunghe, più o meno tormentate, insomma. È chiaro che c'è stato un dialogo forte che poi al momento insomma sembra abbastanza stantio, però sai, è molto semplice, per Gasperini devi aspettare, si sta giocando tutto con l'Atalanta. Prima di capire.
La domanda è: il Napoli eventualmente dovesse e volesse puntare su Gasperini, non avendo ancora l'ok, no? Cioè la certezza di averlo con sé, potrebbe, avrebbe il lusso o il tempo, secondo te, di aspettare, che ne so, la fine di Europa League, come auguriamo l'Atalanta?
Ma potrebbe anche averne. Io penso che il Napoli in questo
momento. No, per un sì o per un no, non dico per un sì certo. Vabbè, se uno ha preso l'accordo, aspettiamo di annunciarlo quando finisci tutto. Ma se non c'è ancora l'accordo, è rischioso arrivare.
Se
no?
Napoli volesse aspettare Gasperini, un margine di rischio se lo accollerebbe. Però la grande verità è che in questo momento non c'è una scelta netta, decisa, perché Pioli e anche lo stesso italiano, che è una vecchia idea che torna sempre prepotente poi in De Laurentiis, sono tre opzioni che sono considerate tutte di livello, di valore, però devi aspettare Gasperini per avere tutte le carte sul tavolo. Cioè, sono tre situazioni. Pioli al Milan, ancora un anno di contratto.
Sì, sì, anche Gasperini.
Allora, al di là della disponibilità e la sensibilità al progetto Napoli, poi è chiaro che il professionista, l'azienda Pioli, deve prima risolvere la sua questione contrattuale, certo, con il Milan. Certo. E lì sono soldi. E lì mi pare sono 5 netti, sono 10 lordi.
Sì, sono circa 10 lordi. Sì.
Allora c'è una questione da sistemare lì, e Gasperini si sta giocando la sua storia con l'Atalanta. Italiano più o meno ce l'ha definita. Però la fretta in questo momento non te la puoi permettere.
Vedremo cosa accadrà. Grazie Francesco, un abbraccio, buona giornata e buon lavoro. Grazie al nostro opinionista Francesco Modugno. Tra un po' Attilio Tesser, doppio ex, ma poi andremo anche a parlare con Ciro Caruso, con Raffaele Metrano, di questo scontro inedito, il primo tra Fabio Cannavaro e il Napoli, da allenatore Fabio Cannavaro, non da calciatore, e lo stesso Paolo Cannavaro. I vostri messaggi al 339-666-9990. Torniamo tra 150 secondi.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, cari amici, siamo anche sul canale 183 della TV. Saluto Gigi Soriani, ovviamente in regia. I vostri messaggi, questo amico scrive: io mi ricordo solo quello che ci hanno fatto gli udinesi quando i nostri fratelli partenopei entrarono in campo per festeggiare la vittoria del campionato, e spero proprio che stasera gli diamo una spinta finale verso la retrocessione. Luigi Rainone, effettivamente vergognose quelle aggressioni subite alcuni tifosi del Napoli che invasero festosamente Udine, il campo di Udine, dopo lo scudetto di un anno e due giorni fa, assolutamente. Francuccio Camonista che ci saluta, poi ancora questo amico scrive: partita già scontata, Cannavaro vincerà la sua prima partita da allenatore in Italia, tanto arriva il Napoli, scrive Gianni, che quindi è abbastanza rassegnato e pessimista. E poi ancora Pioli, gran signore aziendalista, Gasperini e Conte incompatibili col carattere di DL, ad italiano non saranno permessi gli alti e bassi che fa Firenze, Pioli è tanta roba, fallisce quest'anno col Milan, chiudendo il campionato al secondo posto in A, scrive Roberto Dell'Aias di Casoria. Ne parliamo anche di allenatori, ma anche di Udinese Napoli, con un doppio ex, un signore delle panchine, peraltro, Attilio Tesser. Attilio, buongiorno.
Buongiorno, ciao, ben trovati.
Caro mister, come sta? Tutto bene?
Tutto bene.
Sì, in osservazione del calcio, immagino anche che stia osservando i campionati non proprio brillanti di Udinese Napoli.
Sì, purtroppo due ex squadre mie hanno avuto l'onore e il piacere di questa maglia, in Napoli un po' inaspettatamente, perché dopo essere campione d'Italia magari si può, e va anche a pensare un piccolo contraccolpo, magari così importante, no? E l'Udinese altrettanto dispiacere, perché è una squadra che è sempre stata lì sul centro classifica, lanciando sempre dei giocatori, e quest'anno è un po' in sofferenza, e spero di tutto cuore che riesca a salvarsi, perché Udine è una bella piazza, è una città non grandissima, ma la famiglia Pozzo è riuscita a mantenere per, mi sembra sia 28-29 anni,
mi sembra 30 anni addirittura di Serie A, quindi sarebbe effettivamente una clamorosa retrocessione.
Esatto.
Ecco, le chiedo, mister, rischia più l'Udinese di andare in Serie B o il Napoli di non partecipare neanche alla Conference League? Da qui alla fine, intendo, al di là di stasera.
Ecco, io adesso non ho il calendario di tutte e tre, ce l'ho un po' di più quello dell'Udinese, non del Napoli.
Napoli poi gioca con lo Bologna in casa, Firenze e con Lecce in casa.
Ecco, abitando qui leggo i giornali locali, certo. quindi sono un po' più informato. Ma la partita stasera per questi due obiettivi, per tutti e due, è importante. Non so se con un punticino a testa possono centrare tutte e due i rispettivi obiettivi, però rischiano tutti e due. Se uno dovesse perdere diventa complicato, se perde l'Udinese la salvezza, e altrettanto il Napoli poi andare a vantare quel posto lì. Poi mancano ancora 3 partite, 9 punti in palio, pur con un tour difficile. Il Napoli, che riesce sempre a comunque a essere una squadra importante, ha tutte le qualità anche per fare un filotto importante e chiudere la stagione bene, e questo parlo a livello di numeri e di possibilità tecniche e qualità. E poi se va male evidentemente c'è qualcosa che si è rotto, e quindi non è semplicissimo far ripartire tutto questo. Per l'Udinese ha un calendario, si gioca anche l'ultimo mi sembra col Frosinone, quindi sì, si va a rimettere tutto in gioco. Penso che da parte di soprattutto dell'Udinese stasera ci sarà un po' più di tensione per poter portare a casa un risultato che è obbligatorio portare a casa. È brutto dire queste parole, ma è così.
Sì, effettivamente Udinese gioca moltissimo, il Napoli che è un po' più stralunato, no? tra questa stagione maledetta e il futuro ancora da scrivere con il nuovo allenatore. Le chiedo, lei cosa piacerebbe, chi piacerebbe vedere sulla panchina del Napoli l'anno prossimo tra Pioli, Italiano e Gasperini?
Ma diciamo sono tutti, allora va bene, quello che conosco un po' di più è Stefano Pioli, che più o meno siamo di quelle annate calcistiche lì, e ha fatto bene a Milan.
Un croce a Modena, Vare, insomma, tra lei.
Va a chiudere un ciclo, però sempre con un risultato positivo. Ha vinto lo scudetto, che nessuno se l'aspettava, da outsider. Ha portato la squadra in Champions, anche quest'anno conferma un secondo posto, magari loro sono delusi, ma è sempre un secondo posto. Oggi se non vinci purtroppo fai male, ma non è sempre così, bisogna leggere bene le situazioni ambientali e non solo quelle. E quindi direi che Pioli è sicuramente una bellissima italiana, è uno degli allenatori emergenti, un allenatore di cosiddetti emergenti, che anche se da 3-4 anni, adesso 3 anni che allena in Serie A a Firenze, quindi che è già una buona piazza, se pronto per un attimo di qualità ulteriore, penso che lo sia, un attore che fa giocare la squadra in maniera particolarmente offensiva, e resta Gasperini è vera anima di quello che è l'Atalanta. Parlavamo dell'Udinese, che è una realtà straordinaria per mantenere la squadra, poi a certi livelli i giocatori, è entrata in Champions, e l'Atalanta ha ripercorso un pochino, lo sta facendo in questi anni, quello che l'Udinese ha fatto tanti anni fa.
Sì.
E lo sta riproponendo adesso, portare l'Atalanta in Champions League, giocare quel tipo di partite anche in Champions League e in Europa, e quindi è un allenatore all'avanguardia. Ecco, ci sono tutti e 3 profili ottimi, direi, per il Napoli. Dopodiché devono entrare in quella mentalità, quello che sia più adatto, non lo so.
No, insomma, secondo lei cadrebbe in piedi il Napoli in ogni caso?
Sì, sarebbe bene tutte e 3. No, diciamo che non sarebbero, ma non scommesse perché altri siano scommesse. Diciamo che sono allenatori sul sicuro, sono allenatori preparati, sono allenatori che conoscono bene il campionato italiano, e questo secondo me, rispetto a qualche straniero che spesso si predilige portare qualche allenatore straniero, io non sono contrario, anzi ben venga la libertà, il Napoli ne ha avuto da Benitez, no? E ha portato anche un bel tipo di calcio e tutto, però in certi momenti avere la conoscenza maggiore della mentalità e del campionato può essere importante.
L'ultima, mister, la faccio su Fabio Cannavaro, è chiaro che non è giudicabile perché insomma ha fatto solo pochi minuti con la Roma, ma secondo lei che impatto sta avendo anche appunto abitando da quelle parti sull'Udinese?
Ma è positivo, e chiaramente è arrivato che magari c'era un po' di scetticismo, perché non avendo un background dietro come allenatore recente e importante, c'era un po', però arriva anche con un alone di interesse dietro, con un'esperienza sua da calciatore particolarmente importante, e in questi momenti dove tu puoi incidere più sulla testa che su tutto il resto, perché la parte tattica sì la farai, ma è relativo, quindi incidere la sua presenza, la sua personalità all'interno di un gruppo può essere importante. Era entrato, ha giocato 2 partite in 3 giorni, quindi non era sicuramente giudicabile. Adesso in quest'ultima parte, secondo me, allora potremo anche vedere sia il lavoro sul campo e soprattutto quell'impatto morale che ha portato all'interno del gruppo. Stasera è già un bel test.
È vero, è vero. Caro Attilio, grazie per il suo intervento, un abbraccio
grazie
forte.
A voi. Un abbraccio, ciao,
e buona
ciao.
Giornata. Grazie ad Attilio Tesser, ex Napoli, ex Udinese, allenatore ovviamente oggi. Tanti messaggi. Questa amica, a proposito di allenatori, Salvatore De Stefano, scrive: ma come? Seguiamo Conte per mesi e adesso ci accontentiamo addirittura di Gasperini, ma. Allora, questo è un messaggio che mi interessa sottolineare. perché da queste parti Radio Marte siamo sempre stati equilibrati dicendo le notizie di cui siamo in possesso, ovviamente non è detto che siano le uniche, ovviamente assolutamente sì, non sono le uniche, assolutamente no, intendo. Quindi mai detto che il Napoli avrebbe certamente preso Antonio Conte, come invece qualcuno, qualche ciambellano, gran ciambellano di corte, ha voluto sottolineare. Invece non è così, il Napoli non ha mai chiuso per Conte, né per Pioli né per Gasperini, secondo le nostre informazioni, che ripeto non sono quelle certe, quelle totali che ci sono in giro, quelle che noi abbiamo raccolto. Quindi mi rendo conto, caro Salvatore, che adesso, dopo che Conte sembra, e comunque questo è vero, è aperto alla possibilità, abbiamo anche in questo senso, abbiamo detto, una cosa è aprire al dialogo, alla trattativa, una cosa è chiuderla in senso positivo, quindi firmando il contratto. No, da un lato io posso dire sono disponibile a andare a lavorare per la BBC, ma può darsi che la BBC dice ma Sarnatara, abbiamo capito che non fai il caso nostro, oppure ti offriamo troppo poco, oppure devi trasferirti a Londra, per dire, no, dico sciocchezze per fare un esempio, che un conto è essere disponibile a trattare o a parlare, un conto è poi sposare il progetto da un lato e dall'altro della trattativa e delle parti. Per cui è chiaro che mi rendo conto, caro Salvatore, per chiudere questo concetto, che una volta che si parla di Conte, che sarebbe stata una garanzia assoluta tecnica, di competitività, anche di carisma e personalità che può avere Conte all'interno dello spogliatoio, anche nei confronti della società, è un conto parlare di altri allenatori minori o meno bravi o meno di garanzia. Questo purtroppo è l'effetto di un'illusione o di qualcuno che ha parlato di un Conte già fatto, che non è così, mi rendo conto, e per questo spero che il Napoli, quando prenderà allenatore, sia chiaro anche sul perché è arrivato X allenatore e non quell'altro, e su chi è chiaro anche sui progetti e sugli obiettivi, perché credo che la chiarezza sia la base anche del rapporto di fiducia con i tifosi, altrimenti ripartiremmo con un'altra stagione di grandissime aspettative che poi vengono deluse anche per le scelte che invece vanno in un'altra direzione, di aspettative sempre ambiziose e competitive ma diverse da quelle che i tifosi magari si erano fatte per dei segnali e degli input avuti in vari modi. Non so se mi sono spiegato, intanto molti messaggi che arrivano, 339-666-9990. Vi chiedo di capire che tipo di Napoli vi aspettate contro l'Udinese questa sera, e soprattutto, cari amici, se la Conference League deve essere assolutamente conquistata, oppure se invece non vi interessa più di tanto parteciparvi. A me interessa partecipare anche alla Conference League, a voi non so, ne parliamo tra pochissimo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, chi vi parla sempre Dario Sarnataro con Gigi Soriani in regia. I vostri messaggi. Allora, questo amico scrive: è molto preoccupante, Gio, che nessuno di voi media sia preoccupato di Pioli. Dichiarazioni nonsense, 10 derby persi, 1000 infortuni, anche Garcia ha vinto uno scudetto in Francia, ma resta scarso. Allora, Gio, il fatto che a te non piaccia Pioli non vuol dire che non devi piacere a nessuno. Pioli, posso dirti, a me non fa impazzire, ma resta e resterebbe una scelta interessante, buona, allora esperto, che ha fatto bene con la Lazio, ha fatto bene col Milan, ha vinto uno scudetto col Milan, ho capito, l'ha vinto anche Garcia, però l'ha vinto anche lui, e anche poi indubbiamente ha fatto bene col Milan, dando i quarti e semifinali di Champions League, secondo posto quest'anno, non è così male. Poi il tuo pensiero è questo, l'abbiamo espresso, magari qualcun altro invece non la pensa così. Comunque l'allenatore che potrebbe venire a Napoli secondo me è Marco Baroni, quest'anno ha compiuto un miracolo a Verona. Poi ancora Ivan da New York: peccato, se Conte non viene torneremo ad essere una squadra normale, Lukaku no, ma se viene solo in prestito. Ecco, vedi il concetto, caro Ivan, hai ragione, indubbiamente se uno si è illuso, ha sperato in Antonio Conte, che però è stata un'ipotesi che ancora resta in piedi, ma è molto difficile, ma è detto che sarebbe venuto sicuramente, ma che c'è stata un profondo dialogo e anche vari sondaggi tra il Napoli e Conte, questo l'abbiamo detto anche noi, c'è sicuramente stato. Conte e Napoli, chiedo scusa, è solo una notizia destabilizzante, Pioli sarebbe la fine, Gasperini, Italiano, Palladino devono essere solo onorati, se sono titubanti meglio passare oltre, i tempi stanno diventando lunghi, a fine maggio già dovrebbe essere deciso o ripartiamo di nuovo male, scrive questo amico. Sono d'accordo con te, caro amico, sicuramente il Napoli deve decidere, è il momento delle decisioni. Intanto c'è Udinese-Napoli, Fabio Cannavaro contro il Napoli, Ciro Caruso, per chi ti farà. Buongiorno Ciro, ti metto subito a tuo agio, hai visto?
Buongiorno, buongiorno.
Ti voglio bene, quindi ti metto in una condizione di comfort.
Molto bene, hai visto? Molto bene.
Allora, ricordiamo Ciro Caruso, ex azzurro, anche ex capitano per qualche partita del Napoli, grandissimo difensore, sfortunato per i vari infortuni, cresciuto nella primavera azzurra con Fabio Cannavaro, del quale è anche amico, giusto per dare, inquadrare la situazione.
Sì, sì. Ecco. Purtroppo oggi troveremo il cuore diviso a metà, perché il Napoli e Fabio rappresentano qualcosa di unico nella mia vita, perché crescere in una società con quei colori e in questa città, avere un amico fraterno come Fabio è veramente dura. Ovviamente i colori non si tradiscono e quindi il Napoli è sempre prioritario su questo, però devo dire che Fabio deve fare un lavoro fantastico . E gli auguro tutto il bene di questo mondo, a partire spero da dopo la partita col Napoli.
Da domani, dici tu.
Saluto intanto
anche il collega di Otto Channel, ma anche vice direttore tuttonapoli.net, Arturo Minervini. Ciao Arturo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Arturo, è un bell'incrocio di sentimenti, perché oltre a Fabio ci sono anche Paolo Cannavaro, Eugenio Albarella, Ciccio Troisi, tutti amici, anche nostri per la verità, quindi insomma contro un Napoli, tra l'altro Udinese-Napoli del 4 maggio 2023 ricorda e rimanda a ben altre gioie, a ben altre emozioni. Questo sembra essere quella di questa sera, Arturo, una sfida tra disperate, chi se cercherà di non andare in Serie B dopo 30 anni di Serie A e chi cerca un posto in Conference, che non è il massimo proprio della vita dopo lo scudetto.
No, è chiaro che poi le prospettive sono totalmente cambiate per il Napoli, ma anche per l'Udinese, che non credo si aspettasse di fare un campionato così complicato. Purtroppo poi nel calcio, quando sbagli a programmare, quando sbagli qualche mossa, le cose vanno male. L'Udinese, come il Napoli negli ultimi anni, ci avevano insegnato in realtà poi a fare grande programmazione, a puntare su prospetti giovani molto interessanti. Quando qualche colpo non ti va come ti dovrebbe andare, ci sta che puoi faticare. Io credo che poi nel circolo della natura, no? Nei cicli, ci possa stare anche un'annata storta. Per l'Udinese, per il Napoli nessuno si sarebbe aspettato che dopo lo scudetto, ecco, era questo l'anno, certo, brutto, certo. Quello era la vera questione.
Ciro, infatti poi chiudiamo l'argomento Fabio Cannavaro. Per Fabio è una bella occasione per mostrare il proprio valore, ma anche una bella patata bollente, devo dire, perché insomma c'è il Napoli, poi ci sono tre scontri diretti con Lecce, Frosinone ed Empoli, se non vederà, no, Empoli e Frosinone, questo è l'ordine. Non so se l'hai sentito, non dico in questi giorni, perché insomma anche per lui è una partita particolare, però come l'hai sentito, carico Ciro? Fabio.
È carichissimo Fabio, perché queste sfide a lui veramente non gli fanno nulla, perché un ragazzo che ha vissuto una carriera come la sua, penso che queste sfide gli fanno solo del bene, perché uno è abituato ad avere l'adrenalina sempre a mille e quindi sa dimostrare di uscirne da queste situazioni, e sicuramente Fabio è carico come una molla e lo trasmetterà a tutti, tutta la sua esperienza, ma soprattutto come vivere queste situazioni, perché è un ragazzo che sa trasmettere, carismatico, con personalità forte, e quindi sicuramente farà un grandissimo lavoro lì a Udine, ne sono convinto, perché ha tutte le capacità e soprattutto l'Udinese ha le carte in regola per uscirne, e io penso che lui sia la persona giusta.
Caro Arturo, il Napoli come ci arriva a questa sfida? Perché insomma le polemiche per la partecipazione della squadra al film da parte di Calzona, o il disappunto più che le polemiche, ma anche le assenze di Quaraschella, Zirischi e Raspadori pesano quanto per te per la gara di stasera?
Ma il Napoli ci arriva che peggio non potrebbe, probabilmente, ecco. Tra la settimana di polemiche, Calzona che si è messo di traverso su questa questione, e poi in realtà l'ho trovato anche un po' eccessivo, onestamente, perché era una serata al cinema, poi non
giovedì sera, parliamo, no? Del giorno,
sì,
prima,
sì. Ma magari anzi poteva restituire un minimo di entusiasmo a questi ragazzi, un minimo d'orgoglio per quello che avevano fatto, è stato tutto un po' eccessivo, come dicevi tu, poi ci sono aggiunte delle defezioni importanti, quella ormai conosciuta di Gilischi e quelle dell'ultima ora di Clara e Raspadori. Sono curioso perché poi magari dalle emergenze poi nascono situazioni e occasioni impreviste. Vediamo se Lindstrom, che a quanto pare penso possa giocare lui,
sì, sembra di sì, sembra
ecco,
di sì.
Speriamo ecco, che possa sfruttare questa occasione, questo ragazzo che poi ne abbiamo parlato tanto, se ne è parlato tanto, è stato criticato, in realtà poi di occasioni Dario ne ha avuto veramente poche, ha giocato solo due volte dal primo minuto
in tutta Coppa Italia e Lecce,
una volta a Lecce, una volta in Coppa Italia con Frosinone, poi aveva avuto degli spunti belli col Verone in casa, poi finito di nuovo nel dimenticatoio, è stata una stagione balorda anche per lui.
È vero, Ciro, stasera probabilmente giocherà la coppia Rachmani-Østergaard, parliamo di difesa. Ultimamente il Napoli ha preso sempre gol, sempre, ogni partita, uno o due gol a partita. Cosa incide di più? Un reparto che non funziona oppure proprio errori individuali? Cosa ha inciso?
Ma sicuramente quest'anno sono venute a mancare le certezze che c'erano l'anno scorso. Perché quando ti viene a mancare l'autostima, le certezze in ogni cosa che fai, sicuramente poi dopo giochi con la paura di sbagliare e la sbagli veramente. Quindi le certezze hanno fatto la differenza quest'anno, perché non erano eccelsi campioni l'anno scorso, ma non sono neanche brocchi quest'anno. Sono ragazzi certo. che sicuramente che possono dire la loro, però quando vengono a mancare delle certezze, sicuramente dopo gli errori vengono, l'assetto di squadra è venuto anche a mancare e quindi alcune certezze poi dopo vengono a mancare, quella sfrontatezza che hai, perché l'anno scorso se cercavi di fare un dribbling in più ci riuscivi, certo. Perché eri così convinto, così
risciolto,
mentalizzato, esatto. su certo. quello che eri, perché ti sentivi forte, ma come squadra imponevi il tuo gioco ovunque tu andassi.
Adesso il contrario, dici, il braccino corto, la gamba diciamo non sicura. Nel salutarti Ciro, ma il domandone di tutti, no? Perché se uno gira per Napoli in questi giorni, Arturo sicuramente la pensa come me o ha raccolto le stesse cose, non si parla, che facciamo a Udine? Ma la Conference si dice, ma chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Questo è il domandone di questi giorni. Tu per chi voti, Ciro? Per chi voti tra quelli papà?
Sicuramente Conte è un nome che ti dà quella garanzia,
mette d'accordo tutti,
di personalità,
diciamo.
Esatto.
Però è molto difficile,
io penso che alla fine si andrà per una via di mezzo, io penso un Pioli.
Ti piacerebbe?
Ma non te lo so dire, perché tu sai che per lavoro io seguo tantissimo i giovani e quindi non posso seguire molto i grandi, quindi non è che lo conosca più di tanto se non lo vedo.
Però mi sembra che non ti infiammi questo nome, insomma, non ti
entusiasmi. Non posso entusiasmarmi, come non posso dire che
sarebbe una scelta
un allenatore.
Sbagliata.
Infatti, perché non l'ho mai vissuto, non so come lavora, però sicuramente al Milan ha fatto un grandissimo lavoro.
È vero.
Secondo me ha vinto uno scudetto dove io non avrei dato un euro al Milan, quindi tanto di cappello. Sicuramente ha fatto un gran lavoro, però non lo conosciamo nel suo privato, non lo conosciamo come quello carismatico, quello con personalità forte, perché a Napoli c'è bisogno di un allenatore importante e carismatico, perché seguire una piazza come Napoli non è da tutti, perché io sono sempre del parere che Napoli non è una squadra di Serie A, Napoli è una top club come società, come tifosi, come ambizioni,
piazza, dici tu.
E infatti quindi un allenatore, però ti dico, Pioli, da quello che sento, secondo me, facendo due calcoli con De Laurentiis, con una forte personalità e quant'altro, può essere secondo me la via di mezzo, però Conte io avrei questa
garanzia
su di lui.
Tutti avrebbero garanzie maggiori sulla carta, poi il campo può dire anche altre cose con Antonio Conte. Grazie Ciro, un grande abbraccio, alla prossima.
Grazie a te Dario e a tutti i radioascoltatori.
Grazie. Ciao. Ciro Caruso, nel salutare Arturo Minervini, questo amico scrive giustamente: se gli allenatori li scegliessero i tifosi, Spalletti non sarebbe mai arrivato a Napoli. Anche questo amico scrive: leggo molti Pioli out, credo siano gli stessi che 3 anni fa non volevano Spalletti. Gino scrive, insomma, il concetto è questo, è chiaro che molto spesso allenatori che sono arrivati tra onori tipo Ancelotti o tipo lo stesso altri allenatori, insomma, in queste annate non sono andate molto bene. I Sarri, gli Spalletti arrivati tra qualche perplessità sono andati benissimo. Allora come la mettiamo, Arturo?
Sì, ma poi bisogna, secondo me, avere anche l'intelligenza eventualmente di vedere all'opera queste persone. Lo diceva Ciro perfettamente. Secondo me Pioli almeno ha fatto un mezzo miracolo con quello scudetto che ha vinto. Forse più anche di Spalletti, cioè più miracoloso lo scudetto di Pioli in quell'anno che quello di Spalletti per la rosa che aveva a disposizione. Poi è andato sempre in Champions, quest'anno è arrivato comunque secondo in un campionato in cui la Juve sembrava essere avanti anche a Milan. Io non la prenderei malissimo l'arrivo di Pioli, non lo prenderei male l'arrivo di Pioli. Conte e tutti vogliono Conte, ci siamo tutti fatti questo lavaggio del cervello, Antonio Conte, che è molto pericoloso, perché è vero, Conte è molto bravo, ha sbagliato anche lui delle stagioni, perché poi a Tottenham è andata male, e soprattutto è uno, ripeto, che è molto esigente, ipercritico anche con la società. Non so se in un clima come quello di Napoli Conte possa funzionare, non lo so. Io Pioli lo vedo più mentalizzato a entrare
nel contesto Napoli,
progetto. Esatto, come no. Detto che io se fossi De Laurentiis prenderei l'italiano. Questa è la mia.
Ah, ecco, ti sei disposto in questo senso.
Io andrei italiano. Sì, se devi fare una rivoluzione, falla totale, anche filosofica.
Staremo a vedere, speriamo a breve, perché poi il tempo delle decisioni, secondo me, è già arrivato. Intanto, in bocca al lupo per stasera con 16 Napoli, lo speciale su Otto Channel su Udinese Napoli. Grazie, Arturo. Buona giornata.
Grazie, Dario. Un abbraccio.
Grazie, Arturo Minervini. Ci fermiamo tra un po'. Bruno Maiorano, un altro doppio ex, Raffaele Ametrano, tra pochissimo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Torniamo su Udinese Napoli questa sera dalle 20 lo speciale Marte Sport Live, collegamenti con Udine, aggiornamenti e post partita. Questo amico infatti sul discorso conference Gino D'Aversa scrive: potrebbe essere interessante solo se la società scegliesse di investire molto sulla rosa e sulle riserve. L'impressione invece è che si investirà solo sui 11 titolari per fare un buon campionato e tentare di rientrare subito nei primi 4. E poi ancora Sarri, torna Sarri, poi ancora mi imbarazza Fabio Cannavaro a salvare l'Udinese, serviva un tecnico con gli attributi come Barone, Nicola per salvare un ambiente friulano, scrive Roberto. Poi ancora Marco Barone che sta facendo un miracolo a Verona, perché no, scrive l'amico Francesco, e tantissimi altri messaggi. Tra l'altro oggi è anche il compleanno Dries Mertens, come ci ricorda Gilda, quindi tanti auguri al folletto belga straordinario, ex azzurro, 37 anni oggi. Parliamo però di questa sfida di stasera con il collega vice capo servizio dello Sport del Mattino, Bruno Maiorano. Ciao Bruno, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi.
Saluto anche Raffaele Ametrano. Ciao Raffaele, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Raffaele, la partita di Fabio Cannavaro, tuo sodale, la primavera del Napoli contro il Napoli, poco fa ne parlavo anche con Ciro Caruso. È arrivato questo lunedì, questa sfida. Fabio come la vivrà secondo te?
L'ho visto molto concentrato su quello che deve fare con la squadra. Sicuramente sarà emozionato, perché poi comunque sappiamo che Fabio è tifoso del Napoli, però il lavoro è il lavoro, è una grande opportunità che gli ha dato l'Udinese, quindi assolutamente non vuole farsela sfuggire e vendere a cara la pelle stasera con la sua Udinese.
Sicuramente sì, il Napoli rischia molto, Bruno, secondo te, stasera?
Il Napoli rischia tutte le partite, perché oramai ogni sfida qui alla fine sarà decisiva, ma mai come stavolta si troverà davanti una squadra alla disperata ricerca di punti in ottica salvezza.
La domanda che ci facciamo tutti, Bruno, e poi torno da Raffaele, è che Napoli vedremo questa sera? Sicuramente senza Quaraschedia, Raspadori e Zielinski lo sappiamo, ma che tipo di prestazione fornirà non lo sappiamo.
No, assolutamente non possiamo saperlo, ci auguriamo innanzitutto una squadra che sia convinta, che sia anche un po' disposta a soffrire, perché è vero che l'Udinese non ha l'attacco del Real Madrid, però sicuramente dovrà fare la partita. Quindi una squadra disposta al sacrificio e soprattutto che magari si faccia un po' influenzare da quell'aria che un anno fa, insomma, voleva dire tutt'altro.
Sì, chissà che appunto giovedì questo film, chiaramente visto in anteprima dalla squadra, abbia toccato le corde giuste. Raffaele, è più importante per l'Udinese o per il Napoli questa partita?
Ma sicuramente per l'Udinese, visto che si giocano la categoria, insomma, mentre il Napoli purtroppo ha avuto questa stagione balorda, nessuno se l'aspettava, ma questo è stato il campionato, è stato sbagliato un po' tutto dall'inizio dell'anno fino a oggi, e secondo me tutti non vedono l'ora che finisca sto campionato.
Sì, è vero, anche se poi ci sarebbero un po' di obiettivi al di là dell'Europa League, che obiettivamente è molto difficile, la Conference, ma anche evitare di giocare il 6, 7, 8, 10 agosto, poi vedremo in Coppa Italia, Raffaele, no? Perché poi anche
esatto,
questo...
Ma è tutto un fatto di motivazione adesso, se davvero vogliono raggiungere almeno l'obiettivo minimo che è la Conference, perché se all'inizio dell'anno si avessero detto che l'obiettivo del Napoli era la Conference, ci saremmo messi un po' tutti a ridere. Tocca vedere i calciatori, l'ambiente, un po'... Qual è il loro desiderio, perché vedo tanta distrazione, ho visto la partita ad Empoli, è stato un Napoli veramente brutto da vedere, magari ha fatto qualcosa in più contro la Roma perché si giocava in casa, c'era lo stimolo dell'avversario, però onestamente il Napoli visto negli ultimi tempi è davvero brutto.
Bruno, è il Napoli che speriamo si ricordi appunto di Udinese Napoli, tra l'altro dello scorso anno intendo. Tra l'altro, tu hai fatto un pezzo oggi sul Mattino proprio con riferimento al successo del docufilm. Sono due cose parallele da mettere separate. Cioè, da un lato c'è il ricordo, la celebrazione, il docufilm da vedere per i tifosi del Napoli, e dall'altro un momento negativo. Non è detto che bisogna intrecciare. No, non si può andare a vedere il film perché il Napoli sta facendo male, non lo merita. È un po' questo il discorso?
Ma no, io credo che i tifosi, come poi scrivevo anche nel pezzo di oggi, onestamente, un tifoso che continua ad andare allo stadio e a sostenere la squadra anche in questo momento era pressoché sicuro che prendesse d'assalto le sale di cinema per poter rivivere quelle emozioni. Insomma, non si vive di ricordi, però i ricordi sicuramente in questo momento fanno un po' bene al cuore.
Sì, sicuramente, compensano, diciamo, la delusione di quest'anno.
Una boccata
un pochino. A me, esatto, una boccata d'ossigeno. Raffaele, nel salutarti ti chiedo voti per Pioli, Italiano, Gasperini, Conte un po' sullo sfondo, quindi quasi non direi di metterlo in lista.
Ma mi piace tanto Pioli, mi piace perché è un allenatore equilibrato, ha dimostrato di saper vincere il campionato, ha gestito comunque un gruppo come il Milan che non è facile, non è una piazza facile. Allenare lì al Milan, e lo stiamo vedendo in quest'ultimo periodo, pur arrivando secondi c'è contestazione ogni domenica, è una persona equilibrata, un allenatore esperto, a me piace tanto Pioli, e quindi vederlo a Napoli piacerebbe tanto.
Lo vedresti bene, va bene, vedremo cosa accadrà, ne commenteremo insieme anche questo nuovo tecnico.
Perfetto.
Raffaele, grazie, un abbraccio, a presto.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
Un abbraccio a Raffaele Ametrano. Prima di salutare Bruno Maiorano ti chiedo, insomma, se ci crede, secondo te, o vorrebbe andare in Conference League più la squadra Calzona o De Laurentiis? Domandone gioco questo qua, lo so, mi rendo conto, però per capire secondo te la sensazione, la percezione che hai avuto, insomma, di questo tipo di ambizione.
Per me al primo posto c'è di andare i tifosi.
Ecco, ragione, primo posto loro, sono d'accordo.
Perché io credo che il tifoso sia stato giustamente abituato in questi anni ad avere le coppe, e l'idea di non averle il prossimo anno, insomma, sarebbe una tristezza un po' per tutti. E poi io penso che tutti i giocatori, allenatori sono nati per vincere, sanno cosa vuole dire vincere e non perderebbero mai. Quindi insomma, qualunque sia e qualunque sarà il piazzamento, ci vorranno arrivare, perché vorrebbe dire, sarebbe sinonimo di un insieme di vittorie, una fila, un filotto di vittorie in queste partite.
È vero, e chiaramente poi si parla di allenatori, così al volo, il tuo preferito ad oggi, 6 maggio, qual è? O il tuo favorito?
Ma allora è diverso, perché il preferito direi Guardiola.
Giusto, hai ragione, in generale dici tu. Guardiola. Giusto. Se proprio devo dirlo è Guardiola.
Il favorito secondo me è altrettanto difficile, perché c'è una rosa di 4-5 nomi, e Pioli, insomma, Pioli italiano, Gasperini, lo stesso Conte, insomma, sono questi quelli un po' su cui si ruota, intorno a cui ruota un po' tutto il pensiero di Aurelio De Laurentiis. Impossibile secondo me ad oggi dirne una certezza.
Grazie Bruno, domani sul Mattino approfondimenti, ovviamente oltre alla cronaca e ai commenti sul Napoli, su Udinese-Napoli. Grazie Bruno, un abbraccio.
Grazie a voi.
Grazie a Bruno Maiorano del Mattino. Chiudiamo con un paio di messaggi. L'errore peggiore del Napoli sarebbe prendere Conte, la rovina del Napoli addirittura. Poi prima cosa da fare è mandare via tutti i mediocri e fine carriera, iniziando da Jesus e continuando con Mario Rui. Bruno che la tocca sempre piano, invece quest'altro amico dice il contrario: solo Conte è un vincente per un progetto vincente, lui riuscirebbe a limitare le esuberanze di ADL. Poi a Milano lo scudetto l'ha vinto Ibra al suo arrivo a gennaio, che si camminava, poi venne messo al muro da Ibra e il Milan fece un grande giro di ritorno. Mi sembra di capire che non ti piace Pioli. Ciao Dario, sono Enzo, opterei per Paolo Sosa. Poi ancora mi viene spontaneo un altro amico: pensare se l'anno scorso stava facendo carte false per portare Sosa a Napoli dalla Salernitana, non vedo perché ora che non sta allenando non cercarlo e spiazzare tutti. Io spero che De Laurentiis non sia volto a spiazzare ma a fare la scelta migliore, caro amico, benvenuto. Tra l'altro non è vero che il Napoli fece carte false, nel senso che incontrò Paolo Sosa. Se avesse voluto ingaggiarlo il Napoli l'avrebbe ingaggiato Paolo Sosa, assolutamente. Per me torna Sarri, e poi non è che c'è qualche vendetta di stasera, ricordiamo appunto che stasera c'è il divieto di trasferta per i tifosi residenti in Campania. Tra l'altro i tifosi presenti questa sera sono pochini, siamo sui 300 circa, biglietti ospiti venduti 215 se non vado errato. Perché lunedì sera? Perché chiaramente c'è meno attrattiva e perché è una partita che insomma non ha questo grande appeal. Ma ne parliamo però dalle 20 questa sera con lo speciale Marte Sport Live. Vi aspetto anche per commentare nel pregare e soprattutto nel post partita quanto sarà accaduto. Grazie a Gigi Soriani, da parte mia Dario Sarratore è tutto, vi lascio a Timo e a Gigio. Tra l'altro in sulle mani ospiti speciali di Rotta su Cuba, quindi puntata assolutamente da non perdere, anch'io me la perderò. Ciao a tutti e buon proseguimento.
Marte Sport Live.
Napoli. Ce la faremo! Ce la faremo!
In fondo siamo sempre più tassati, sempre più poveri, sempre più in guerra, sempre più divisi, sempre più soli, sempre più belve, ma soprattutto siamo sempre nel traffico. Ma noi possiamo dirvi che ce la faremo. Ce la faremo a farvi sorridere, incazzare, riflettere e perché no anche emozionarvi. Gente di Marte vi aspetta dal 6 maggio, ogni lunedì e mercoledì dalle 18 alle